informazione.
Asclepio, medicina insieme, a cura del dottor Stefano Teodori e della dottoressa Giuseppina Salvucci.
Buongiorno amici di Radio Tadino. Quello che state ascoltando è il primo appuntamento di una nuova rubrica radiofonica che si chiama Asclepio Medicina Insieme. Si tratta di una rubrica a carattere medico-scientifico che tratterà argomenti di salute, medicina, farmacologia. Abbiamo intenzione di proporre ai nostri ascoltatori, o perlomeno a chi avrà il piacere e la pazienza di sentirci, argomenti di ampio respiro e che possano interessare la più ampia fetta di popolazione. Rubrica avrà un taglio prevalentemente divulgativo e l'obiettivo è quello di dare informazioni corrette e attendibili in un mondo in cui le informazioni sono così tante che il cittadino comune non sa più che direzione prendere e che valore dare alle varie informazioni o news che gli arrivano. Quindi abbiamo questo obiettivo fondamentale. Io sono il dottor Stefano Teodori, sono farmacista territoriale, lavoro presso la farmacia di Fossato di Vico e accanto a me in questa avventura ho la dottoressa Giuseppina Salvucci.
Buongiorno.
Buongiorno. E che ora a cui lascio il microfono per la sua presentazione.
Grazie, sì, io sono la dottoressa Giuseppina Salvucci e sono un oncologo, lavoro attualmente presso l'ospedale di Fabriano e insieme a Stefano inizio appunto questa avventura. Parliamo di Asclepio, Stefano?
Sì, infatti volevo chiederti, ma Asclepio, visto che tu sei stata la progenitrice di questo nome, puoi vantare
e
la
tu hai aggiunto medicina insieme.
Va bene, medicina insieme, quindi, perché di fatto di questo si tratta. Dice, come mai hai pensato a questo?
A questo nome Asclepio, perché Asclepio era il dio della medicina, era un personaggio della mitologia greca che è stato un riferimento per la medicina. Asclepio in Grecia e poi Esculapio presso l'antica Roma. Raccontiamo un attimo la storia. Asclepio era figlio di un dio, del dio Apollo. Apollo si innamorò di una giovane ragazza, la vide fare il bagno nuda, Coronide, e i due concepirono Asclepio. Apollo dovette poi allontanarsi per lavoro, dovette andare a Delfi e lasciò un corvo dalle piume bianche a vigilare sulla giovane Coronide incinta. Mentre era via, Coronide però si invaghì di un comune mortale, Ischi, e si concesse a lui. Il corvo, successe così nella storia, è un po' come Beautiful. E, il corvo volò rapidamente da Apollo per avvertirlo. Apollo andò su tutte le furie, maledisse il corvo, trasformò per sempre le sue piume da bianche a nere. Da quel momento in poi tutti i corvi sarebbero stati neri
e non avrebbero più fatto la spia
e sarebbero stati più vigili, perché Apollo era arrabbiato con il povero corvo perché non aveva vigilato abbastanza bene e perché non aveva punito Ischi beccandogli gli occhi. A questo punto intervenne la sorella di Apollo, Artemide, la dea della caccia. Vendicò il fratello uccidendo Coronide con le frecce, ovviamente era la dea della caccia, e mentre Coronide bruciava sulla pira funerea, Apollo però intervenne a salvare il bimbo Asclepio. Asclepio crebbe, divenne molto abile nell'arte della medicina e apprese dal padre e anche da Chirone, divenne un bravissimo medico e si dice che fosse in grado di guarire qualunque malattia, qualunque ferita. Addirittura acquisì l'abilità di far risorgere i morti, di far rivivere i morti.
A quello ancora non ci siamo arrivati.
Non ci siamo ancora riusciti. Questa cosa non piaceva agli dei degli inferi, che andarono a parlare con Zeus in persona. Zeus intervenne nella maniera in cui erano soliti fare gli dei e intervenne uccidendo Asclepio con un fulmine, lo folgorò. Ecco. Intervenne il padre Apollo, infuriato andò ad uccidere tutti i ciclopi che forgiavano le folgori di Zeus. A questo punto Zeus, per farsi perdonare dal figlio Apollo, trasformò Asclepio ormai morto in un dio sotto forma di costellazione, la costellazione del Serpentario. E ho detto serpente, ti dice qualcosa cosa, Stefano?
Beh, il serpente è sicuramente simbolo di medicina, anche perché il serpente che si attorciglia intorno al bastone è il simbolo del caduceo, quindi simboli della medicina.
Esatto. E si pensa che sia stato scelto questo simbolo perché la muta dei serpenti esprime un po' la capacità di rinnovamento, di rinascita e quindi di guarigione dell'essere umano. Eccoci qua di nuovo con Asclepio. Stavamo raccontando della storia di questo dio della medicina. E per concludere un po' il racconto, possiamo dire che dalla Grecia poi il culto di Asclepio fu anche introdotto nell'antica Roma nel 293 a.C. e fu introdotto per ordine dei libri sibillini in occasione di un'epidemia, per ringraziarsi un po' il favore degli dei. Nei templi dedicati ad Asclepio i malati si recavano, passavano anche la notte e trovavano dei sacerdoti pronti a curarli con erbe e diete, quindi possiamo immaginare questi templi come un po' le prime cliniche. E molti seguaci di Asclepio furono degli ottimi medici, come
sacerdoti
il
e medici.
Sacerdoti e medici.
E quindi Asclepio poi nell'antica Roma era Esculapio.
Esculapio, esatto,
okay.
Esatto.
Quindi c'era questa tradizione che è stata derivata dall'antica Grecia, come tante altre nel mondo romano.
Esatto. E quindi abbiamo fatto anche un po' di storia della medicina.
Tanto per introdurre l'argomento
di oggi.
Passiamo ai nostri tempi. Ok,
facciamo un salto di qualche secolo
e anche di valore scientifico,
sì.
Direi.
E andiamo per il 2019.
Perfetto. E io, visto che tu sei un'oncologa, approfitto della tua professionalità per diciamo introdurre l'argomento in generale, che è quanto mai attuale purtroppo, del cancro nella nostra società. La prima cosa che mi viene da chiedere è: quanto è diffusa la patologia tumorale in Italia? Quali sono i numeri del 2019?
Ti posso dire questo, ti posso dire che il 24 settembre del 2019 a Roma, presso l'auditorium del Ministero della Salute, è stato presentato il volume intitolato I numeri del cancro 2019 ed è una fonte di dati molto importante perché è un censimento ufficiale della patologia oncologica in Italia per ogni anno ed è anche la stima più affidabile che si possa attuare sulla base dei dati oggi disponibili ed è molto importante perché permette una pianificazione, una programmazione sanitaria. Ebbene, da questo volume è risultato che i nuovi casi di tumore in Italia nel 2019 sono stati un po' inferiori rispetto al 2018, c'è stato un calo.
Una bella notizia.
Una bella notizia, una notizia positiva, non so se ne avevi sentito parlare, c'è stato un numero di 371.000 nuove diagnosi rispetto a 373.000 del 2018, c'è stata un po' una diminuzione. Vuoi sapere quali sono stati i più frequenti?
Sì, infatti sinceramente un'idea ce l'ho, però chiaramente la mia è un'idea, tu chiaramente hai in mano il polso della situazione e sai darmi delle indicazioni
più
precise.
Ti dico che cosa è stato riscontrato. Beh, si sa che i tumori più frequenti sono quello della mammella, quello del colon retto, il polmone, la prostata, la vescica. C'è stato un calo per quanto riguarda l'incidenza delle neoplasie del colon retto, lo stomaco, il fegato, la prostata e anche il polmone, ma solo negli uomini, perché nelle donne invece è stato registrato un aumento e questo viene imputato ad una maggiore abitudine al fumo purtroppo da parte delle donne.
Ecco, infatti.
Quindi un aumento per quanto riguarda i casi di tumore al polmone, ma anche della mammella, del pancreas, della tiroide e dei melanomi, questo descrivono i numeri del cancro, con un'incidenza un po' più elevata considerando l'Italia nelle regioni del nord, in particolare la regione con la più alta incidenza, il Friuli Venezia Giulia, e la più bassa la Calabria. Il centro Italia si colloca un po' a metà per quanto riguarda l'incidenza.
Siamo al centro in tutti i sensi.
Siamo al centro in tutti i sensi.
Ok, una cosa che volevo capire, ma la sopravvivenza, perché è vero che ci sono meno casi, però io ho la sensazione anche che ci siano più persone che riescono a convivere meglio con la patologia neoplastica, il cancro. Quindi questa è solo una mia impressione o ci sono delle novità dal punto di vista terapeutico che possano giustificare una cosa del genere?
Guarda Stefano, sicuramente bisognerebbe considerare le singole neoplasie, dirlo in generale è molto difficile. Sicuramente per alcune di queste neoplasie è innegabile il progresso che è stato raggiunto in termini terapeutici, certamente non la soluzione del problema, ma dei progressi sono stati fatti da un punto di vista terapeutico.
We'll be right back. sick and cold. I hide in my music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close
Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegne e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino. Anche quest'anno il Festival di Sanremo lo vivi con Radio Tadino. In occasione del Festival i nostri inviati saranno nella Città dei Fiori per darci notizie, anticipazioni, raccontarci curiosità sul 70° Festival della Canzone Italiana. Sanremo Live, dal 4 febbraio e per tutta la durata del Festival, in collegamento dal Teatro Ariston, news e interviste ai protagonisti. Sanremo Live, in collaborazione con
Santini Arredamenti, a Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 186.
Autosalone Pucci, via Aldo Moro, a Cerqueto di Gualdo Tadino.
Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
Investi in radio, motore di crescita. La radio rende. Scopri come su laradiorende.it.
Asclepio, medicina insieme, a cura del dottor Stefano Teodori e della dottoressa Giuseppina Salvucci.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende.
sentire todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo. Que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende.
Buongiorno, ricominciamo il nostro dialogo. Ciao Giuseppina.
Ciao.
Sei qua anche te? La prossima domanda che volevo rivolgere.
Sempre rimanendo in tema di numeri.
Chiaramente, chiaramente. Quante persone hanno avuto un'esperienza diretta con la patologia tumorale, che siano guarite sia che abbiano comunque avuto una diagnosi di cancro in Italia?
Allora, nel volume che ti dicevo è riportato che quasi 3 milioni e mezzo di italiani vivono dopo la diagnosi di cancro. E questa è una cifra in aumento, se consideri che nel 2006 erano circa 2 milioni. Quindi non parliamo di 300 persone o 300.000 persone, 3 milioni e mezzo di italiani hanno avuto a che fare con questa diagnosi. Un numero di persone in aumento, l'aumento può essere attribuito ad una maggiore incidenza, ad una maggiore adesione ai programmi di screening e quindi ad un aumento delle diagnosi precoce e ad un miglioramento delle armi terapeutiche, quindi una malattia da cui si può guarire e con cui si può convivere.
In termini di fattori di rischio, quali sono i principali?
Ok, allora guarda, 3 milioni e mezzo quasi di persone che vivono e hanno avuto questa diagnosi. Se andiamo a considerare le donne che hanno avuto un tumore alla mammella, se ne contano 800.000, 800.000 donne, un numero quindi molto elevato. E se parliamo di carcinoma della mammella, che è il tumore più frequente nel sesso femminile, possiamo dire che sono stati individuati alcuni fattori di rischio. Allora, quali sono? Sicuramente dobbiamo considerare l'età, che purtroppo è un fattore immodificabile, perché l'incidenza aumenta all'aumentare dell'età. Certamente una donna di 25 anni o 30 senza familiarità ha un rischio in relazione soltanto all'età molto più basso rispetto a quello di una donna di 60-70 anni.
È legato anche alla post, diciamo in fase di menopausale, post menopausale, al calo degli estrogeni.
Allora guarda, un fattore di rischio fondamentale è proprio quello ormonale, ecco. Il fattore riproduttivo, tutto quello che comporta una maggiore esposizione allo stimolo proliferativo degli estrogeni a livello dell'epitelio ghiandolare mammario è un fattore di rischio. E quindi che cosa? Il menarca precoce, quindi la prima mestruazione molto precocemente, così come una menopausa tardiva, perché menarca precoce e menopausa tardiva significa tempo di esposizione agli estrogeni molto lungo. Poi la nulliparità, cioè il non avere avuto figli, il non avere allattato, anche avere avuto figli in età avanzata rispetto ad averlo avuto in età più giovane.
Quindi diciamo che il peso,
la logica è questa,
degli ormoni,
esposizione agli estrogeni, okay, sì. Okay. E è la stessa logica che fa capire perché è un fattore di rischio la terapia sostitutiva ormonale dopo la menopausa.
Che volevo chiederti infatti,
esatto,
risposto.
Esatto, così come anche la terapia estroprogestinica anticoncezionale, comunque costituisce per il carcinoma della mammella un fattore di rischio.
Fattore di
ovviamente
rischio.
Parliamo di fattori di rischio, non di agenti eziologici, quindi uno può avere questo fattore di rischio non ammalare mai.
Infatti,
quindi
infatti
parliamo
cosa,
di fattori di rischio.
Infatti una cosa che a cui tengo a sottolineare è che fattori di rischio è un termine che indica una probabilità, non una certezza.
Ci mancherebbe.
E molto spesso anche io in farmacia sento dire: ma mio nonno è una vita che ha fumato eppure non ha mai avuto il tumore al polmone. Ma il discorso è questo, che se uno fuma ha più probabilità di incorrere nella tumore polmonare, ma non la certezza. Quindi poi c'è anche un discorso di genetica, c'è un discorso ambientale che chiaramente una volta era molto meno, pesava molto meno anche in termini,
certo,
anche di inquinamento,
certo,
ambientale.
Guarda, ti dico che anche per il fumo di sigaretta studi recenti hanno mostrato che è un fattore di rischio anche per il carcinoma della mammella,
ecco,
oltre che per tutto il resto. Poi altri fattori di rischio per la mammella: l'obesità, l'elevato consumo di alcol. Qui entriamo nell'ambito dei fattori modificabili, quindi forse sono quelli su cui vale la pena insistere un po' di più. L'obesità, la sedentarietà. Quindi diventa un fattore protettivo l'attività fisica, sia nella prevenzione primaria, quindi per ridurre il rischio di insorgenza della malattia, ma ti dirò di più, nella riduzione del rischio di ricaduta dopo diagnosi di carcinoma mammario. Ormai accanto alle terapie adiuvanti dopo la chirurgia, l'ormonoterapia, la chemioterapia o la terapia anticorpale, viene inserita proprio l'attività fisica.
E hanno capito come fare attività fisica?
Ma guarda, attività fisica, anche mezz'ora di camminata veloce tutti i giorni, è associata ad una riduzione del rischio.
Ovunque vado sento il tuo profumo addosso. Quante le volte che ti ho dato per scontato e ti ritrovo in ogni ruga del mio volto e nel sapore di un ricordo che ho scordato. E c'è un uomo per terra, suona una chitarra, sembra quasi che a lui non importi di nulla. E delle volte quasi non ti riconosco, altre mi sembri quello che ho sempre cercato. E siamo tutti e due dalla parte del torto e abbiamo entrambi il nostro cuore già spezzato. C'è qualcuno che fischia da qualche finestra e colora le strade parlando di te, di te. E già lo so, che tornerò, tornerò. Tutte le volte che andrò via ti ho odiato un po', ma sei la mia, sei la mia. Tu sei la mia stupida allegria, quella mia malinconia. In ogni mio discorso, quante le volte che ho sbagliato ti ho incolpato per quelle cose per cui io non mi sopporto, ma di capirti non sono mai stata in grado. Asciugo i pensieri come i panni stesi, ma perdo il filo se parlo di te, di te. E già lo so, che tornerò, tornerò. Tutte le volte che andrò via ti ho odiato. Sei la mia, sei la mia, la mia stupida allegria, quella mia malinconia. Ti ho odiato un po', ma sei la mia, tu sei la mia, la mia stupida.
tornerò. Tutte le volte che andrò via ti ho odiato un po', ma sei la mia, sei la mia. Tu sei la mia, sei la mia. La mia stupida allegria, la mia malinconia.
Nel centro di Gualdo Tadino, in piazza Martiri della Libertà, edicola giornali di Emanuele Polidoro.
Con accurato servizio arretrati, consulenze per materiale filatelico e numismatico.
Vendita di cambi per strumenti musicali, corde per chitarra, bacchette per batteria e su ordinazione tutti gli strumenti musicali. Edicola giornali di Emanuele Polidoro, piazza Martiri della Libertà, Gualdo Tadino.
Anche quest'anno il Festival di Sanremo lo vivi con Radio Tadino. In occasione del festival i nostri inviati saranno nella Città dei Fiori per darci notizie, anticipazioni e raccontarci curiosità sul 70° Festival della Canzone Italiana. Sanremo Live, dal 4 febbraio e per tutta la durata del festival, in collegamento dal Teatro Ariston, news e interviste ai protagonisti. Sanremo Live, in collaborazione con
Santini Arredamenti, a Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 186.
Autosalone Pucci, via Aldo Moro, a Cerqueto di Gualdo Tadino.
GRT Sport.
Ben ritrovati dalla redazione sportiva. In apertura il calcio con le partite della domenica pomeriggio valide per la 22esima giornata di Serie A. La Lazio rifila una cinquina alla spalla e continua la sua corsa a scudetto blindando il terzo posto. All'Olimpico finisce 5-1 con doppiette di Ciro Immobile, sempre più capocannoniere con 25 gol, e di Caicedo. Il pokerissimo è completato dal ventenne attaccante nigeriano naturalizzato olandese Bobby Adekani. Di Missiroli la rete della bandiera spallina. I ferraresi restano così all'ultimo posto in classifica con il Brescia, quota 15 punti. L'Atalanta frena in casa contro il Genoa, che a Bergamo strappa un prezioso pareggio salvezza, finisce 2-2 con reti nerazzurre di Toloi e Ilicic. Per i grifoni segnano Criscito e Sanabria. Rallenta anche il Milan, che al Meazza non va oltre l'1-1 contro il Verona. Vantaggio scaligero con Faraoni, pareggia Cialanoglu. Nell'anticipo dell'ora di pranzo la Juventus all'Allianz Stadium batte 3-0 la Fiorentina con doppietta di Cristiano Ronaldo su rigore e gol di De Ligt. Al termine del match va in scena la furia di Commisso. Sono disgustato, partita decisa dall'arbitro. Il patron della Viola ha aggiunto: i bianconeri sono fortissimi, lasciate che vincano senza queste porcherie. Alle 18 Lecce Torino, alle 20.45 Udinese Inter, domani Monday Night Sampdoria Napoli. Coppa del Mondo di sci, dopo giorni di cancellazioni e nevicate a Rosa Kutor in Russia è ancora valangarosa. Le azzurre calano un'altra doppietta nel Super G, trionfa Federica Brignone davanti a Sofia Goggia. 14° successo in carriera per la Brignone. Tennis agli Australian Open, Djokovic da leggenda, piega team in 5-7 in 4 ore di gioco con una rimonta che sembrava impossibile. Ottavo trionfo a Melbourne per il serbo, sotto 2-7-1 Nole reagisce e batte l'austriaco. Da domani tornerà numero uno del mondo dopo aver conquistato il 17° slam in carriera. E questa era l'ultima notizia, un saluto dalla redazione sportiva.
Asclepio, medicina insieme, a cura del dottor Stefano Teodori e della dottoressa Giuseppina Salvucci.
You are.
Siamo arrivati alla conclusione di questa prima puntata orientativa e volevo chiedere a Giuseppina di concludere il tema dei fattori di rischio.
Sì, rapidamente ne abbiamo indicato alcuni, quindi un fattore di rischio è la sindrome metabolica, cioè una condizione in cui abbiamo almeno tre fattori dei seguenti: l'obesità addominale andrebbe evitata, poi un'alterazione del metabolismo dei glicidi, che vuol dire il diabete o il prediabete,
gli zuccheri
okay. Esatto, oppure livelli alti dei famosi grassi, lipidi o il colesterolo o i trigliceridi, e poi la pressione alta. Tutte queste condizioni andrebbero contenute, evitate, rappresentano un fattore di rischio sia per malattia cardiovascolare che anche per il tumore della mammella. Fattori di rischio, poi una pregressa radioterapia a livello toracico, soprattutto prima dei 30 anni, e poi c'è il discorso della familiarità e dell'ereditarietà.
Beh, su quello in realtà, si può far poco.
Sì, in realtà questa è una parte che incide molto poco da un punto di vista percentuale, perché parliamo del 5-7% dei casi di tumore okay. della mammella sono riconducibili in maniera documentata ad alterazioni genetiche, e un quarto dei casi familiari è da ricondurre ad alterazioni di due geni,
okay.
che si chiamano, non so se
BRCA1
e BRCA2 okay. e il fatto di avere BRCA1 mutato espone ad un rischio piuttosto elevato di sviluppare la malattia nel corso della vita, si calcola intorno al 65%.
Però diciamo che in conclusione sono i fattori ambientali quelli che contano di più,
sì,
di tutti.
Sì, i fattori okay. ambientali, e quindi anche quelli modificabili, ecco perché è okay. importante. Ovviamente volevo dire che anche nella scelta dei propri stili di vita, sto pensando anche alla terapia sostitutiva post menopausa, andrà fatto un bilancio tra pro e i contro, quindi è possibile che i pro siano superiori ai contro, e quindi
mi viene da pensare all'osteoporosi,
esatto,
calano troppo gli estrogeni,
esatto, no? Oppure il metabolismo dei lipidi, insomma gli estrogeni okay. sono utili per tante cose, okay. non sono da demonizzare.
Come al solito i farmaci non sono né tutto buono né tutto cattivo, bisogna cioè deve
ogni
essere
volta andiamo
un bilancio
lì col
tra il rischio e il beneficio,
esatto. Io dico sempre che allora la bilancia è il simbolo degli avvocati, no?
Sì.
Secondo me dovrebbe esserlo anche dei medici, perché ogni volta che si prescrive un farmaco, ma anche il più semplice, in realtà facciamo un bilancio e vediamo dove pende la bilancia tra dei pro e dei contro.
Bene,
Stefano.
Allora io vorrei concludere dicendo che intanto nelle prossime appuntamenti affronteremo argomenti sicuramente di carattere di interesse il più ampio possibile per chi ci ascolterà.
Sì, avevamo già pensato all'infarto del miocardio.
E anche,
argomenti.
Potremo anche affrontare anche altri argomenti sul tema, ma
sì.
più in dettaglio. E quindi se gli ascoltatori vorranno avere delle delucidazioni o dei chiarimenti, vorranno affrontare degli argomenti che loro ritengono di loro interesse, potrebbero benissimo scriverci.
Sì, esatto. Se vogliono segnalarci un argomento in particolare di interesse, dovranno inviare una mail all'indirizzo info@radiotadino.it indicando qual è il nome della trasmissione, quindi Asclepio o Esculapio, Medicina Insieme, e qual è l'argomento di interesse.
Benissimo.
Noi lo prenderemo seriamente in considerazione.
Bene,
allora salutiamo tutti quanti, grazie per l'ascolto di questa prima puntata e a risentirci presto. Arrivederci
a tutti.